Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Luglio 2011, buona domenica da Francesco Vitale
e Andrea Meloni, buongiorno a tutti.
24esima puntata di In Viaggio con la Radio, il nostro viaggio che ogni settimana, ogni domenica alle 9 e in replica alle 17.30, per 30 minuti ci consente di affrontare tematiche di varia attualità a 360 gradi. Come stai, Andrea?
Non a 360 gradi, ma a 38 ne fanno sicuri a Roma, quindi abbastanza accaldato, grazie.
Sì.
E tu?
Beh, accaldato anch'io, come un po' in tutta Italia soffriamo un po' il clima di quest'estate che finalmente, il nostro malgrado, sembra essere arrivato.
Ma sì, Francesco, ma vedrai che con noi i nostri radioascoltatori troveranno anche refrigerio ascoltandoci, no?
Sicuramente, sicuramente. Direi quindi di non perdere tempo e di andare immediatamente all'argomento di oggi. Prima, come sempre, ricordiamo i metodi per mettersi in contatto con noi.
Sul sito www.radiofratesole.it.
Oppure, per chi ci ascolta da Brindisi e provincia, 94.2 MHz in FM.
O altrimenti la pagina Facebook, In Viaggio con la Radio.
Oppure, per chi ci volesse scrivere, In Viaggio con la Radio, @libro.it.
Sì, Francesco.
Andrea, noi questa domenica faremo un viaggio molto interessante. Pensa, arriveremo fino in Bosnia Erzegovina.
In mezz'ora?
Sì, con la radio questo è possibile. Arriveremo persino a Međugorje. Međugorje si trova in Bosnia Erzegovina ad un'altitudine di circa 200 metri sopra il livello del mare e ha circa 4.000 abitanti. Questa località, dicevamo infatti, è diventata famosa un po' in tutto il mondo perché dal 24 giugno del 1981 Viska, Mirjana, Maria, Ivan, Ivanka e Jakov, che allora avevano tra i 10 e i 16 anni, oggi tutti adulti, padre e madre di famiglia, affermarono di ricevere apparizioni della Vergine Maria, che si sarebbe presentata con il titolo di Regina della Pace. Per questo motivo Međugorje è divenuta oggi una famosa meta di numerosi pellegrinaggi.
Sì, Francesco, comunque è molto prudente la posizione della chiesa, appunto, e nel marzo 2010 la Santa Sede ha formato una commissione per indagare su questi fatti, e tale commissione è composta da vescovi, teologi e sicuramente altri esperti.
Secondo quanto riferito dai veggenti, la Madonna avrebbe comunicato loro 10 segreti, affidando a Mirjana il compito di rivelarli al mondo 3 giorni prima della loro compiersi, della loro realizzazione.
Esatto, e secondo i veggenti la protagonista, quindi la Madonna, invita i fedeli alla conversione, alla preghiera e alla pace. E il messaggio principale, appunto, è quello della pace, che si può raggiungere attraverso 5 strumenti: la preghiera umile e con il cuore, fatta con il cuore, il digiuno nei giorni di mercoledì e venerdì, la lettura della Bibbia, la confessione almeno una volta al mese e l'Eucaristia, preferibilmente tutti i giorni. Secondo i messaggi diffusi, appunto, dai veggenti, se rispettati i 5 precetti appena indicati, la Madonna promette la sua intercessione favorendo anche la conversione personale.
I veggenti avevano riferito che all'inizio queste visioni avvenivano ogni settimana, il giovedì per l'esattezza, mentre adesso dicono di vedere la Madonna il 25 di ogni mese, e il 25 di ogni mese la Regina della Pace rilascia loro messaggi che sono rivolti al mondo intero, in un evento tuttora in corso. Per quanto riguarda lo studio dei fenomeni dal punto di vista medico-scientifico, è piuttosto complesso da vari punti di vista, perché diverse commissioni si sono riunite, hanno sottoposto i vari protagonisti, i veggenti, a varie indagini ed esami medici. I primi esami hanno dimostrato che loro sono, che tutti i veggenti sono, sani ed equilibrati nella mente e nel corpo, non soggetti a nessuna forma di isterismo né ad altre forme patologiche come l'epilessia o allucinazioni o acatalessi. Tutte queste ipotesi sono state scientificamente escluse.
E durante il tempo in cui vengono, appunto, a trovarsi nello stato di estasi, Francesco, il loro cervello viene a trovarsi in una condizione di profondo rilassamento. E benché i veggenti restino attivi e i loro canali sensoriali rimangono aperti, essi non reagirebbero a stimoli esterni, quindi è totalmente in estasi.
La Chiesa al momento ancora non si è pronunciata, ci sono anche lì vari studi, vari esami in atto, anche perché si aspetta anche la fine di queste apparizioni, che sono tuttora in corso.
Sì, Francesco.
Abbiamo parlato di Medjugorje, Medjugorje che tuttora è meta di pellegrinaggi, mese dopo mese, soprattutto in coincidenza delle apparizioni che avvengono di fronte a una folla in preghiera, numerose migliaia, per non dire di più, persone, pellegrini, decidono appunto di trascorrere alcuni giorni proprio sul luogo, sui luoghi delle apparizioni.
Sì, e a quanto pare sicuramente molte delle apparizioni, per passami il termine anche radiofonico, sono in diretta, nel senso che comunque sia queste apparizioni avvengono anche alla...
Le apparizioni non solo sono praticamente in diretta sotto gli occhi di tutti, ma vengono raccolte, i messaggi soprattutto, ecco, diciamo, i messaggi delle apparizioni non solo sono in tempo reale, ma vengono raccolti, trascritti e poi comunicati in tutte le lingue al mondo intero tramite vari canali di comunicazione. E da Medjugorje noi ce ne andiamo a Massafra, in provincia di Taranto, dove Anna Demola e suo figlio Antonio sono stati in pellegrinaggio a Medjugorje. Li abbiamo al telefono con noi e loro ci racconteranno un po' la loro esperienza.
E allora ascoltiamoli, Francesco.
Ciao e benvenuti.
Ciao, ciao anche a te, Francesco.
Allora, io parto con Anna prima di tutto. Anna, la domanda un po' scontata, ma che già prima di entrare in trasmissione mi stavi già accennando. Quante volte sei stata a Medjugorje?
A me verrebbe da rispondere sempre la prima volta, anche se sono diverse volte, molte volte che vado a Medjugorje, però ogni volta è come se fosse la prima volta, perché le esperienze o quello che ti rimane dentro sono sempre cose diverse dalle precedenti, scopri nuove sensazioni, metti in pratica nuove cose.
E mai come in questo percorso, soprattutto è un'esperienza sempre nuova a contatto con la fede e con gli altri pellegrini, in modo particolare quest'ultimo pellegrinaggio. Abbiamo detto che partendo dal fatto di questo anniversario, di 30 anni delle apparizioni, 30° anniversario delle apparizioni, tuttavia l'esperienza più toccante è il vivere questi luoghi. Che cosa provi tu ogni volta appunto che vieni in questi luoghi a contatto con Maria?
È inspiegabile quello che si prova, cercherò di dare un assaggino, ma ciò che si prova è veramente inspiegabile, perché senti veramente la presenza non solo di Maria ma anche di Gesù, senti veramente questo grande amore di non sentirti sola, senti che veramente c'è qualcosa, anche perché la Madonna regala dei segni. Ci sono situazioni in cui tu magari stai chiedendo qualcosa al Signore e in quel momento arriva una persona che ti dà la risposta con delle semplici parole, saranno coincidenze, però in quel momento sono proprio le risposte che tu cercavi, serve una coincidenza, ma se tu provi a farlo più volte vedrai che sempre la risposta ti arriva sempre puntuale, secca. E quindi Dio si manifesta anche attraverso gli uomini, questo l'abbiamo visto anche sul Vangelo, l'ho letto a qualche parte una volta, e quindi ci credo. Ci sono tanti fenomeni che fanno veramente sentire la presenza di Maria lì, sul monte, sul Kryzelek, lì si sente ad esempio lo Spirito Santo che agisce, senti dentro proprio delle sensazioni che non senti neanche mai sulla terra, non sentiresti mai in Italia.
Sicuramente un'emozione unica, ma facciamo un passo allora indietro. Come sei arrivata a Medjugorje? Quando ti è stato proposto, vieni a fare un pellegrinaggio con noi?
Questo qua è stato un dono di mio suocero. La Madonna dice in un messaggio: nessuno viene qui senza che io personalmente lo abbia né invitato, ho invitato oppure tramite qualche oggetto, qualche messaggio lasciato da me. Praticamente la Madonna che chiama ad andare lì, tramite qualcuno o qualcosa. E a me è stato qualcuno, è stato mio suocero a regalarmi questo pellegrinaggio con la scusa di accompagnare mia suocera, dato che io ero reduce da un tumore, insomma, ha voluto darmi questo regalo. E anche perché non avevo tanta fede. Io ero cristiana come tutti quanti sulla carta d'identità cattolica cristiana, però di quelle che non vanno spesso in chiesa, che non si confessano, però ero cristiana. Se qualcuno mi chiedeva a cosa appartieni, al cristianesimo, però in fin dei conti non lo ero. Lì ho capito invece la differenza praticamente tra quello che dicevo e quello che invece è il praticare il cristianesimo. Ho visto tanta gente inginocchiata, tanta gente con il rosario che camminava per strada e pregava, dicevo mamma mia, che persona, ma da dove vengono? Dopo 2 o 3 giorni ero io insieme a loro che facevo le stesse cose, però con naturalezza. All'inizio dice: mamma mia, che programma pesante, messa, adorazione, rosari, 3 rosari, che mi deve fare? Però pian piano, anzi, adesso sono io che vado cercando queste situazioni, qui in Italia cerco sempre le adorazioni dove si fanno, proprio perché è instancabile questo amore verso il Signore.
E da quel momento non l'hai più abbandonato, possiamo dire, anzi, hai iniziato a viaggiare verso quella direzione e soprattutto a ripetere questa esperienza che, come giustamente hai detto, è stata e continua a essere un'esperienza sempre nuova, unica e ripetibile.
Sì, infatti, adesso praticamente mi ritrovo ogni 2 o 3 mesi a ripartire per Medjugorje da pellegrina. E in questo momento sto valutando l'ipotesi di lasciare anche il lavoro, tutto quanto, perché i soldi hanno perso qualsiasi importanza per me. Per me la priorità è non andare a Medjugorje, ma aiutare le persone nel momento in cui entrano nel pullman ad arrivare preparati a Medjugorje, perché ci sono soltanto 6 giorni lì a Medjugorje di permanenza. In quei 6 giorni, secondo me, è poco per riuscire a capire tutto quello che c'è lì dentro. E quindi ho deciso di intraprendere un cammino come quello delle guide per i santuari mariani, specialmente per Medjugorje.
E portare così anche altre persone, trasmettere magari partendo dalla tua stessa esperienza e trasmettere questi contenuti anche agli altri pellegrini.
Sì, infatti, i pellegrini sono molto attaccati a me, non so per quale motivo, ma come una calamita mi cercano ovunque. Infatti a fine di ogni pellegrinaggio ci scambiamo gli indirizzi email, i numeri di telefono, e grazie alle schede, che praticamente con i messaggi paghi poco che niente, mando sempre messaggi della Regina della Pace, il 2, il 25, i commenti, praticamente li tengo sempre aggiornati sulle partenze di Medjugorje. Si è formata ormai una rete di ultras della Gospa incredibile.
Con te, Anna, c'è tuo figlio Antonio. Antonio, tu hai 18 anni e anche tu sei, permettimi il termine, stato trascinato in questa esperienza. Come è iniziata?
Diciamo che più che trascinato, sono stato chiamato. Ho sentito anch'io la chiamata da dentro. È successo appunto dopo un pellegrinaggio che fece mia madre a Medjugorje. Io ero un periodo in cui alla chiesa neanche volevo avvicinarmi, la diffamavo, insomma, non volevo proprio sentirne parlare. E successe che mia madre tornò da questo pellegrinaggio. Nel momento in cui tornò a casa non so cosa successe, cosa mi prese, ma sentì il bisogno di volermi avvicinare alla chiesa, sentì una chiamata dentro di me, sentì il bisogno di prendere un rosario in mano, e subito dopo me ne andai piangendo in camera. Mia madre mi venne a chiedere giustamente: come mai piangi? E io lo dissi chiaramente, dissi: io voglio andare a Medjugorje, sento la chiamata, voglio venire anch'io a Medjugorje, sento che la Gospa mi sta chiamando. Da lì a poco non sono riuscito a trattenermi e, diciamo, ho spronato mia madre ad andare di nuovo a Medjugorje, e questa volta l'ho fatta andare con me.
Che cosa provi nel trovarti, diciamo, nel monte, nel luogo delle apparizioni e a fare la Via Crucis? Che, per chi c'è stato, per chi anzi non c'è stato, spieghiamo che è un luogo molto bello quanto allo stesso tempo difficile da scalare per poter arrivare fin sopra in cima, eppure tutte le persone, dalle più giovani anche le più anziane, soprattutto quelle anche di una certa età, alla fine riescono ad arrivare su in cima. Tu da giovane, da ragazzo, che cosa hai provato, che cosa hai percepito nel poter partecipare e fare questa esperienza?
Beh, quando si sale la collina è qualcosa di meraviglioso, senti proprio qualcosa che ti attrae verso la cima. Infatti io ero a capogruppo, cioè diciamo non a capogruppo, diciamo che ero in testa alla fila che saliva verso la collina. E appunto tante volte mi capitava di correre un po' di più degli altri per voler raggiungere subito la cima. Infatti da dietro mi dicevano: vai piano, non correre. Però io sentivo questo bisogno di salire subito, di andare lì sopra, perché era come una calamita, era come qualcosa che mi chiamava a sé, un qualcosa di davvero particolare, perché non è solo, diciamo, una curiosità che ti spinge ad andare a vedere, è proprio un amore che senti dentro, una sensazione che non riuscirai mai a spiegare, perché la puoi solo provare, mai riuscire a spiegare questo. Difatti è un qualcosa che ti manda la gospa stessa, ed è un qualcosa di così grande, così meraviglioso, che è impossibile spiegarlo a parole umane, è impossibile.
Antonio, tu che cosa fai? Studi? Di cosa ti occupi?
Sì, io adesso sto studiando e sto facendo liceo.
Che liceo, se ti posso chiedere?
Lo scientifico.
E che cosa significa per te, ecco, anche magari nel trasmettere questa tua esperienza ai ragazzi e alle ragazze della tua stessa età, magari della tua stessa classe? Alle volte sappiamo i giovani sono di varie idee, non tutti per vari motivi sono così vicini alla Chiesa. Tu come offri, come trasmetti la tua testimonianza ai ragazzi magari della tua scuola o anche della tua stessa classe?
Allora sì, io ne parlo molto con gli amici, soprattutto quelli che vedo un po' più diffidenti, che magari non vogliono avvicinarsi, non vogliono credere, come qualcosa che li blocchi, come una barriera che c'è tra loro e Dio. E la cosa che io tendo a sottolineare è il fatto che ci sono dei messaggi così evidenti che la Gospa ci sta mandando, non perché la religione abbia bisogno di prove, assolutamente, perché la religione è un fatto di fede, e come fede bisogna sentire dentro il bisogno di credere. Ma la Gospa ci sta mandando appunto questi messaggi per dirci: guardate che io ci sono, non disperate, io sono qui con voi, io vi proteggo. E appunto è questo che voglio far notare ai ragazzi della mia età, che la religione non è solamente una cosa da prendere come magari dei divieti, delle privazioni, un qualcosa che ci penalizza, ma è un qualcosa che ci valorizza tantissimo, anche perché soprattutto conducendo una vita chiesa noi possiamo seguire dei valori che ci rendono molto più umani, che ci rendono persone molto più degne di vivere nella società, persone molto più grandi spiritualmente. La religione non è un qualcosa che impone dei divieti, ma è un qualcosa che libera lo spirito. È questo che io cerco di spiegare continuamente, è il fatto che la religione non è un qualcosa di ultraterreno, ma di terreno, di addirittura dentro di noi.
I tuoi compagni di classe comprendono, come reagiscono?
Guarda,
difficile,
assolutamente è una cosa un pochino difficile. Addirittura figurati che io in classe, essendo sprovvisti di un crocifisso, lo feci portare da mia madre da Medjugorje, sempre benedetto sopra il monte. Non ti so neanche dire il come e il perché spari in poco tempo. Purtroppo le persone, non lo so, ormai tendono sempre di più al materialismo, non si sentono attratti da questo, anche perché forse lo vedono, come ti ho detto prima, un qualcosa di noioso, un qualcosa di antico, un qualcosa che impone divieti.
È un po' la sfida che bisogna un po' raccogliere, diciamo, in questo tempo che stiamo vivendo, sicuramente.
Sì, esatto.
Anna, secondo te per quale motivo i giovani o una famiglia dovrebbero venire a Medjugorje oggi?
Per quale motivo? Perché posso fare l'esempio mio: a me mio figlio non credeva assolutamente in niente, anzi si stava annientando con un tipo di musica per niente costruttivo, mi andava sempre spegnendo il CD di Medjugorje, le canzoni di Medjugorje che sono fantastiche, metterle è come mettere musica celestiale in casa, e lui invece mi andava sempre spegnendo la radio. Poi quando ho avuto la chiamata, perché praticamente io sono andata lì disperata a piangere con mio marito, perché veramente non ne potevo più di come era cambiata, la nostra vita era diventata un inferno davvero, e volevo prenderlo per capelli e portarlo lì a Medjugorje, però come dice il sacerdote bisogna pregare per la conversione, basta, è quello che abbiamo fatto, abbiamo pregato, al ritorno neanche due giorni non si è fatto attendere la risposta della Madonna, ha chiamato mio figlio e lui ha voluto andare a Medjugorje piangendo. E ti dirò anche un'altra cosa, ha voluto che venisse la sua ragazza, e la sua ragazza è di un altro credo, è di un altro credo, lì a Medjugorje all'apparizione della Madonna ha visto le stelle correre, muoversi, girare, fare pirouette, caduta in ginocchio, e da allora si è confessata e ha cominciato a camminare nella nostra chiesa, lì adesso viene le prove di canto, sta nel mio coro, adesso io dirigo il coro, viene le adorazioni, è cambiato tutto, lei ha portato anche la sua famiglia a convertirsi, insomma è successo un macello nella nostra vita.
Una rivoluzione, possiamo dire, una vera e propria rivoluzione.
Sì, perché bisogna crederci, cioè, ma a parte crederci, bisogna provare, bisogna cominciare.
bisogna avere l'apertura del cuore, non a tutti, cioè il Signore può agire soltanto se noi apriamo il cuore, se lo teniamo chiuso là possiamo chiedere, ma se abbiamo il cuore chiuso la grazia non entra. Nel momento in cui uno apre il proprio cuore, allora soltanto così Gesù può entrare, altrimenti lui sta lì ore e ore a bussare, ma poverino nessuno lo fa entrare. Quello che ci dimentichiamo di fare è ringraziare sempre, ringraziare per quel poco che abbiamo, anche soltanto svegliarci la mattina, già quello è un grande miracolo secondo me. Io non ho più paura delle malattie, anche se sono piena di malattie, ho tantissime malattie, tante, però chi mi vede pensa ancora che io sia una signorina, bella, piccola, cioè praticamente mi prendono ancora per una ragazza,
certo.
Non dimostro neanche l'età, e la Madonna l'ha sempre detto nei suoi messaggi, perché i veggenti chiedono sempre, mamma mia perché sei così bella, e lui risponde sempre, perché amo. Forse questo è il segreto, il volere bene, l'amare il prossimo che ci rende più belli dentro e fuori.
Antonio, tua madre in qualche modo ha già risposto, lo ha già anticipato, ma io ti chiedo, qual è il dono più grande che hai ricevuto dal pellegrinaggio, dall'andare a Medjugorje?
Il dono più grande?
Sì.
La fede, assolutamente la fede, è il dono più grande che un uomo possa mai avere, solo questo.
E io ringrazio davvero Anna Demola e Antonio per la loro partecipazione, la loro testimonianza che hanno offerto qui a Radio Frate Sole. Vi auguriamo con tutto il cuore quindi di continuare questo viaggio e veramente buon pellegrinaggio nella vostra vita, non solo a Medjugorje ma anche nella vita di tutti i giorni attraverso le persone che incontrate e incontrerete nella quotidianità. E grazie per essere stati con noi.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see. I'm
Thank you so much. You've been such a wonderful audience.
You Raise Me Up dei Celtic Woman, Andrea.
Sì, Francesco, sul monitor però vedo la fine del video, applausi e sento applausi e vedo soprattutto fuochi d'artificio, ma è tutto per noi ovviamente.
Beh, no, era sì, sarà per noi e per tutti i nostri radioascoltatori a quali abbiamo dedicato questa bellissima canzone. Sai che significa You Raise Me Up, tu mi sollevi, quindi ci facciamo sollevare non solo dalle onde radiofoniche ma anche dalla musica qui su Radio Frate Sole.
E magari qualche volta anche da chi è più in alto di noi.
Soprattutto. Ringraziamo ancora Anna Demola e suo figlio Antonio che ci hanno offerto una bellissima testimonianza sul loro pellegrinaggio a Medjugorje.
Sì, Francesco, bellissima testimonianza, è vero.
Andrea, mancano pochi minuti al termine della nostra trasmissione. Mentre tu ti continui a distrarre guardando al di là del vetro, dobbiamo ricordare tutti i metodi per mettersi in contatto con noi.
Sì, Francesco, la pagina web www.radiofratesole.it,
la nostra pagina ufficiale Facebook, In Viaggio con la Radio.
E Francesco, la posta elettronica, In Viaggio con la Radio, @libero.it.
Bene, Andrea, credo che è ora di andare. Io direi anche di salutare tuo cugino che ci è venuto a trovare in trasmissione.
Sì, è vero, un saluto a Massimo.
Massimo, lo salutiamo, anche Massimo che è al di là del vetro, ma tu non ti stavi distraendo per Massimo.
Fatti gli affari tuoi.
Non riveliamo i retroscena della radio, lasciamo il mistero, il bello della radio è anche questo, anche quello che sta accadendo in questo momento davanti ai nostri occhi, ma non vi preoccupate. Allora, Andrea, appuntamento a tra 7 giorni?
Sì, Francesco, appuntamento a fra 7 giorni.
Ogni domenica, alle ore 9 e alle ore 17:30, dove?
In radio.
Quale radio?
È quella che c'è il sole.
Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.
Vabbè, quella.
Da Francesco Vitale
e Andrea Meloni,
l'augurio di una buona domenica. Rimanete con noi, ciao.
Buona domenica a tutti, ciao.